Caro Giovanni, oggi ritorniamo a parlare di un personaggio un po' controverso che negli anni è stato naturalmente oggetto di forti polemiche, in realtà anche osannato. Ritorniamo a parlare di Gabriele D'Annunzio e lo facciamo approfittando di una ricorrenza che ci riporta indietro di 100 anni e all'esaltante impresa di Fiume. Dunque, per fare questo, naturalmente abbiamo degli ospiti illustrissimi.
Ospiti illustrissimi, iniziamo da Giordano Bruno Guerri, mi verrebbe da dire e chi non lo conosce, storico,
Già.
scrittore, saggista, nonché presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani. Buongiorno Guerri e
Buongiorno, buongiorno,
ben
eccomi.
arrivato alla Radio Svizzera.
Grazie.
E Nicola Cattò, musicologo, storico della musica e soprattutto direttore della rivista Musica. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a tutti.
Bentrovati.
Dunque, la prima domanda che vorrei rivolgere a Giordano Bruno Guerri è questa, cioè ritornare a 100 anni fa, a quel momento di straordinario fermento di idee, di ideali, anche un po' utopistici se vogliamo, ma anche di grandi azioni. Cosa significa oggi, Giordano Bruno Guerri, ritornare a quell'evento?
Beh, il viaggio nel passato è sempre un'avventura che però va condotta con i metodi giusti, cioè bisogna immergersi in quell'epoca e mai giudicarla con gli occhi di oggi, altrimenti si arriva ad errori clamorosi, come per esempio abbattere le statue di Cristoforo Colombo perché era uno schiavista all'epoca di Colombo. Lo schiavismo era una cosa normale e accettata da tutti quanti, per cui non si può bollarlo per questo motivo. Allo stesso modo, l'impresa di D'Annunzio bisogna considerare che era appena finita la Prima Guerra Mondiale e che quasi tutti gli italiani ritenevano che l'Italia non avesse avuto quel che le spettava dai trattati di pace. Fu proprio D'Annunzio a inventare lo slogan La vittoria mutilata, che divenne come una bandiera e che fu uno dei motivi per la presa di Fiume.
Guerri, prima di entrare nello specifico del tema e soprattutto di parlare anche di musica, quello di cui stiamo per affrontare, diciamo così, un approfondimento, rimane un modello rivoluzionario. Certo non l'ho detto io, ma lo avete detto voi studiosi, un modello rivoluzionario fondato, lo dicevamo tra le righe poc'anzi, sull'idea che la vita sia degna di essere vissuta severamente e magnificamente, anche a costo di perdersi in un mondo di utopie. Tuttavia, questa esperienza è stata chiusa in una sorta di dimenticatoio anche da parte degli storici italiani, tranne lei, ovviamente.
Ma non solo io, per un atto di giustizia, diciamo che già dalla metà degli anni 70, Renzo De Felice e poi numerosi storici hanno affrontato l'impresa di Fiume, arrivando tutti quanti a conclusioni diverse dalla Vulgata. La Vulgata dice che l'impresa di Fiume fu praticamente la nascita del fascismo, se non una sua causa, non è assolutamente così. D'Annunzio creò a Fiume riti, miti, slogan, me ne frego, e là, il discorso al balcone, il dialogo con le folle, che poi Mussolini avrebbe fatto propri e portati nel fascismo. Mentre Mussolini si guardò bene dal prendere da Fiume la cosa più importante, cioè la carta del Carnaro, la Costituzione rivoluzionaria, appunto in questo sta la rivoluzione fiumana, che D'Annunzio scrisse per la città con l'intento poi di estenderla all'Italia e addirittura a tutto il mondo. La carta del Carnaro, che è del 1920, fa impallidire molte costituzioni attuali per il suo spirito democratico avanzato e per, oltre che per la lingua straordinaria, per per certe idee come questa che lei ha appena letto, cioè la vita è bella e degna di essere vissuta, oppure il concetto di lavoro senza fatica, cioè il lavoro che deve dare gioia. Naturalmente si tratta di utopie, di pii desideri, ma veramente con l'intento di realizzarli, perché poi nell'interno della carta ci sono principi straordinari, ne dico solo uno per adesso. In un'epoca in cui si discuteva se le donne potessero o non potessero votare, una discussione in tutto il mondo, D'Annunzio scrisse con molta semplicità: non solo possono votare, ma possono essere anche elette. Parità assoluta.
E questo fa sì appunto che la Carta del Carnaro fosse un po' il manifesto di quella che era questa società utopistica immaginata da D'Annunzio. Allora voglio rivolgere una parola anche al nostro Nicola Cattò. Naturalmente questo poteva essere, diciamo, la spinta di una rivolta anche, se vogliamo, generazionale, andare oltre quelle che erano le convenzioni istituite. C'è una parte della Carta del Carnaro che è dedicata interamente alla musica, dove appunto si afferma che la musica è un'istituzione religiosa e sociale e dà alla musica una importanza straordinaria. Nicola Cattò, che ruolo ha la musica all'interno appunto della carta e come è stata utilizzata all'interno, insomma, di questo nuovo sfondo culturale che si crea nella città di Fiume in quell'anno?
Esatto, tu dicevi bene della rivolta generazionale, in effetti la Fiume d'Annunziana, siamo appunto dal settembre del 19 ai primissimi giorni del 21, è vista quasi come un anticipo del 68 per questo, come clima culturale anche di una certa anarchia organizzata o viceversa. La musica viene a occupare in questa Carta del Carnaro che siamo alla fine dell'agosto del 1920, quindi pochi mesi prima della brusca conclusione dell'impresa d'Annunziana, viene un po' a sostituire il ruolo della religione sotto un certo punto di vista. In questa carta si scrive chiaramente che la religione è un fatto privato e che è libera da professare un culto religioso, ma appunto lo Stato non deve intervenire nel fatto religioso. Al contrario, la musica in qualche modo sostituisce la religione, come se Orfeo si sostituisse a Cristo, potremmo dire, ecco. La musica, come dicevi proprio tu, come leggevi proprio tu, un'istituzione religiosa e sociale, per cui l'articolo 44 della Carta del Carnaro descrive in maniera alata e stupenda, appunto come solo D'Annunzio sapeva fare, come la musica sia una specie di collante spirituale di un popolo. Però non è solo una questione ideale e forse è un po' fumosa. Nell'articolo successivo D'Annunzio specifica in maniera concreta cosa bisogna fare per la musica. Scrive: sono istituiti in tutti i comuni della reggenza corpi corali e corpi strumentali con sovvenzione dello Stato. E addirittura immagina l'edificazione di una rotonda capace di almeno 10.000 uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e di una vasta fossa per l'orchestra e il coro. Quindi davvero c'è anche l'applicazione concreta, addirittura in un altro punto si dice che tutti i soldati devono sapere cantare, suonare e ballare. La musica è fatto fondante della società e questo poi avrà un risvolto concreto sia nella presenza di tanti artisti a Fiume, fra cui alcuni compositori, sia nella famosa, importantissima visita dell'Orchestra della Scala con Toscanini, che sarà di poche settimane dopo di questa carta, cioè il 20 novembre del 20.
Thank you.
Giovanni, dicevamo tocco inconfondibile nella gestione dei tempi. Arturo Toscanini nel 1939 con la NBC Symphony Orchestra, che ci riporta al legame con questa quinta, l'esordio della quinta sinfonia beethoveniana. Nicola Cattò ci riporta a quel concerto. Toscanini era stato chiamato da D'Annunzio con questo intento di coinvolgere il popolo, forse anche in un momento molto particolare, insomma, dell'avventura fiumana.
È un momento molto particolare perché siamo pochi giorni dopo il trattato di Rapallo, quando praticamente il destino di Fiume è segnato, l'Italia giolittiana sta ormai accerchiando Fiume e la fine è vicina, il popolo soffre la fame, le rivolte interne sono sempre più frequenti, insomma la situazione è di forte crisi, il Natale di sangue appunto è a un mese da questo arrivo dell'orchestra della Scala, Legione Orfica chiamata da D'Annunzio, con Toscanini, il sinfoniaco, a fare un concerto, diciamo, di raccolta fondi. Toscanini era in contatto con D'Annunzio probabilmente già dal 1910, gli aveva offerto la direzione della Martyr de Saint-Sébastien nel 1911, che poi non si concretizzerà, ma comunque D'Annunzio e Toscanini rimangono in contatto. Tra l'altro Toscanini l'anno prima si era candidato nei fasci di combattimento mussoliniani, essendone poi sconfitto le elezioni, per cui anche Toscanini condivideva questo movimento d'opinione così diffuso nell'Italia postbellica, quella appunto della vittoria mutilata, di una necessità di ribellarsi, di fare qualcosa appunto che andasse contro questo conformismo borghese. Bene, l'orchestra arriva a Fiume, fa con un'accoglienza assolutamente trionfale da parte della popolazione di D'Annunzio stesso. Vengono addirittura, probabilmente lo dirà molto meglio di me il professor Guerri, organizzate delle dimostrazioni militari in favore dell'orchestra e di Toscanini, ma soprattutto tiene questo concerto al Teatro Verdi, sia al pomeriggio per il popolo che alla sera, diciamo, per i paganti, il cui programma merita di essere analizzato quasi nel dettaglio perché è significativo in maniera assoluta sia del clima culturale sia dell'estetica d'annunziana. Non so se ne vogliamo parlare adesso oppure fra un attimino.
Ma direi di sì, perché no? Introduciamoci.
Sì. Allora, cioè, si apre con questo, davvero vale la pena dire due parole, il concerto di Vivaldi in La minore. Vivaldi apre il discorso di tutti quei classici della musica italiana, così si chiamava quella raccolta patrocinata da D'Annunzio stesso assieme a Malipiero e Casella, della riscoperta di una tradizione musicale italiana extraoperistica e quindi settecentesca e quindi strumentale. Tra l'altro siamo anche pochissimi anni prima del cosiddetto affare Vivaldi, come poi l'ha chiamato recentemente Federico Maria Sardelli, ossia la riscoperta, grazie a Torri e Gentili, del grandissimo fondo vivaldiano a Torino. Per cui è anche qui una riscoperta del passato dell'Italia fuori dal teatro operistico borghese, corrotto e verista che D'Annunzio disprezzava profondamente. Poi abbiamo Piemonte di Leone Sinigaglia, questo compositore piemontese molto sostenuto da Toscanini, che è una specie di Bartok alla piemontese, all'italiano, un etnomusicologo che ha riscoperto i canti tradizionali del suo paese, e il cui Sinigaglia presente nel teatro, il cui linguaggio tardo-romantico ancora una volta possiamo vedere nei suoi antenati italiani, semmai in Martucci, in Sgambati, ossia di un sinfonismo che resiste al melodramma imperante. La quinta di Beethoven che abbiamo sentito, ossia il titanismo nel senso del capo, del comando, dell'influenza politica e soprattutto psicologica di un capo su un popolo, D'Annunzio e Toscanini in modi diversi. Poi abbiamo Iberia di Debussy, il rapporto tra D'Annunzio e Debussy non va neanche, non bisogna dire niente, visto appunto parlando del martirio di San Sebastiano e tanto altro. Le Fontane di Roma, ossia ancora una via sinfonica all'italiana, che è comunque, le Fontane di Roma dipingono anche una specie di città ideale che non è lontana dalla Fiume d'Annunziana. La Sinfonia dei Vespri Siciliani, altra rivolta di popoli, Vespri Siciliani, e poi il preludio del Tristano, ancora una volta il legame Wagner-D'Annunzio notissimo, e il Tristano viene messo quasi in romanzo da D'Annunzio nel Trionfo della Morte qualche anno prima. Insomma, ce ne sarebbe tantissimo da dire, ma è un programma davvero, sia caso o fortuna, del tutto emblematico di un'estetica e di un periodo storico.
Ecco, questo mi fa, come dire, pensare davvero al clima di fermento culturale che si era creata nella città di Fiume attorno alla figura di D'Annunzio, che naturalmente era in grado di coinvolgere molti personaggi. E qui vorrei chiedere al professor Guerri di raccontarci dunque qualcosa di più dell'ambito culturale più esteso che si era creato in città. Moltissimi personaggi l'avevano raggiunto, personaggi della letteratura, della scienza.
Sì, voglio ricordare che nel 1919-20 c'erano soltanto tre italiani famosi in tutto il mondo, D'Annunzio, Toscanini e Guglielmo Marconi. Ebbene, tutti e tre li ritroviamo a Fiume, cioè Toscanini con tutta l'orchestra della Scala va a rendere omaggio ad Annunzio e alla sua impresa con questo grande concerto che poi si concluse in un modo buffo, magari lo racconteremo, e Guglielmo Marconi, mitico ormai, inaugurò quasi la sua nave Elettra adibita al laboratorio viaggiante per andare a Fiume e installare una stazione radio dalla quale D'Annunzio potesse parlare al mondo. E in effetti la stazione radio venne costruita. Quindi già questo è un'indicazione dello spirito culturale di Fiume, dell'importanza che gli viene attribuita. Poi a Fiume accorsero intellettuali di ogni genere. Il Club Dada di Berlino mandò messaggi entusiastici, arriva naturalmente Filippo Tommaso Marinetti, con un sacco di futuristi. Marinetti pensa di partecipare alla rivoluzione fiumana, nella quale intravede la realizzazione del suo mondo, del suo sogno di un mondo dinamico, moderno, avanzatissimo. D'Annunzio lo frena e poi comunque non era possibile avere due capi a Fiume, ma rimasero molti altri intellettuali. Io voglio citare soprattutto Comisso, che scriverà su Fiume grandi pagine, e Il Porto dell'Amore, il suo libro Il Porto dell'Amore, e poi soprattutto il semi sconosciuto Guido Keller, che è un personaggio gigantesco, veramente un personaggio da cinema, perché Guido Keller era un pilota, un eroe della Prima Guerra Mondiale, aveva combattuto vicino a Baracca, ha abbattuto molti aerei ed era un personaggio singolare, nobile, bisessuale dichiarato in un'epoca in cui l'omosessualità ovviamente era una specie di tabù. Finissimo intellettuale, autore di gesti clamorosi, come quando volò su Montecitorio per lanciare un vaso da notte sui deputati, vegetariano, anzi vegano, nudista, anzitempo, e autore soprattutto di quella strepitosa rivista uscita solo in cinque numeri, che si chiama Yoga, che non ha niente a che fare con lo yoga, quale oggi lo conosciamo, ma che è una rivista che lancia alcuni temi che sarebbero stati ripresi, indovinate un po', 50 anni dopo, nel 68. Questo è un mondo, e poi molti altri pianeti che ruotano in questo mondo. Penso per esempio a Shimoi, giapponese, insegnante di giapponese, di cultura giapponese all'Università di Napoli, a Fiume, fa amicizia con D'Annunzio e quando tornerà in Giappone, propaganderà la cultura fiumana e quella italiana a tal punto che un suo allievo e amico, niente meno che Yuko Mishima, si innamorerà di questa vicenda e di quel poeta, a tal punto da studiare italiano proprio per poter leggere D'Annunzio e tradurre, come fece, il Martirio di San Sebastiano, l'opera di cui parlavamo. E qui chiudiamo un piccolo cerchio.
Ed eccolo qui l'Antonio Vivaldi di cui ci parlava prima Nicola Cattò, sempre Arturo Toscanini alla guida dell'NBC Orchestra, nel suo primo concerto con questa orchestra americana nel 1937.
Giordano Bruno Guerri prima ci raccontava della straordinaria presenza di esponenti della cultura internazionale, tutti concordi nel voler fondare una comunità nuova sul sapere essenziale, sul trionfo dello spirito rispetto al materiale. Ma allora possiamo individuare quali sono state le cause, anche diciamo così, molto, molto pratiche, del fallimento di questa idea? Forse il fatto di essersi mossi in opposizione a quanto diceva la Società delle Nazioni di Ginevra, forse perché questa entità politica d'annunziana garantì subito un riconoscimento alla neonata Unione Sovietica. Insomma, non lo so, ce lo spieghi lei.
Mente D'Annunzio andò contro gli accordi internazionali, appunto parlavamo prima del Trattato di Rapallo, che fu la pietra tombale dell'impresa, perché era stato raggiunto un accordo bilaterale fra Jugoslavia e Italia, ma ancora prima la Società delle Nazioni, ovvero l'ONU dell'epoca, non poteva ad esempio tollerare che D'Annunzio avesse fondato la Lega dei Popoli Oppressi, così si chiamava. Voglio ricordare, a proposito di intellettuali, che il ministro degli esteri di D'Annunzio era un giovane poeta belga, Kosinski, di 27 anni, che costruì questo sogno, ovviamente non realizzato, di anticipare il terzo mondismo e l'anticolonialismo, unendo in una controsocietà delle nazioni tutti i popoli oppressi, ovvero quasi tutto il mondo, perché dopo la Prima Guerra Mondiale gran parte del mondo era composto da colonie sottoposte a imperi europei. Ma non solo, la Lega dei Popoli Oppressi si propone di liberare, di dare maggiore giustizia ai negri d'America, allora negri si poteva dire, e così ai cinesi d'Asia sottoposti a dominazioni. E avanti, avanti così. Quindi è un progetto rivoluzionario che non poteva essere accettato né dalla comunità internazionale né tantomeno dall'Italia. Ricordo che il Trattato di Rapallo e poi il cannoneggiamento di Fiume, quindi un inizio di guerra civile, avvennero quando tornò al governo Giovanni Giolitti, che era uno statista di grande esperienza e che non poteva tollerare ovviamente una ribellione del genere.
Ecco, vorrei ritornare a fare una domanda a Nicola Cattò. Hai parlato appunto della figura di Arturo Toscanini, del fatto che in prima battuta si fosse iscritto, candidato alle liste fasciste, dopodiché rendendosi conto probabilmente di che cosa si stava mettendo in moto, ebbe insomma la posizione di uscire e di continuare insomma invece con quella che fu la sua lotta, anche poi futura, assolutamente intransigente della politica fascista. Vorrei che ci facessi tornare adesso sui futuri, cioè i successivi rapporti appunto tra Toscanini e D'Annunzio, dopo che questa, insomma, che questa impresa non andò a buon fine.
Certo, è in effetti molto curioso pensare a una figura carne dell'antifascismo, come giustamente visto Antitoscanini, si candidasse nei fasci di combattimento, che però era una cosa ben diversa da quello che poi diventerà il fascismo,
Certo.
e subito dopo la partenza dell'orchestra, di lui stesso, dopo il concerto fiumano, scrisse una lettera, un telegramma, una lettera d'annunzio che si chiude con per l'Italia bella, per l'Italia grande, per il suo più nobile figlio, per i suoi valorosi compagni, eia, eia, alala, che appunto non ha quella valenza fascista che qualche stolto attribuisce a posteriori. In realtà il rapporto di D'Annunzio con Toscanini continuerà in maniera salda e fitta, perché Toscanini non scriverà, almeno non abbiamo più molti documenti conservati, ma D'Annunzio sarà sempre in contatto sia con Toscanini sia con la moglie Carla, che addirittura gli manderà una volta delle patate come gentile omaggio, per cui si intuisce anche una certa familiarità, sia col figlio Walter, che proporrà di fare un piccolo libretto con i discorsi effettuati da D'Annunzio in occasione della visita di Toscanini a Fiume, un piccolo libretto poi uscito molti anni dopo, in realtà non in epoca, durante la vita di D'Annunzio. D'Annunzio si incontrerà con Toscanini almeno un paio di volte ancora, sicuramente nel 1926, quando Toscanini alla Scala dirigerà appunto il Martire di San Sebastien, la cui prima nell'11 non aveva potuto dirigere. E poi un altro episodio che sicuramente va segnalato è che nel 1931, il famoso episodio di Bologna in cui Toscanini, rifiutandosi di dirigere Giovinezza, venne schiaffeggiato da dei fascisti, dagli squadristi. Ecco, subito dopo D'Annunzio gli manderà un telegramma di solidarietà per questa vile aggressione. Quindi un rapporto duraturo e veramente saldo fra due personaggi che immagineremmo molto lontani sotto molti punti di vista e che in realtà furono molto vicini.
Giordano Bruno Guerri, abbiamo ancora pochissimo tempo e vogliamo arrivare alla conclusione di questo nostro incontro. Lei che è, diciamo così, la voce, dell'esperienza sugli studi, su D'Annunzio, come possiamo, cogliendo questo, anniversario, questo, centenario dall'impresa fiumana, riprendere le fila di quell'esperienza e farle nostre. Come può, la nostra società, tornare su temi che, a parole sono sempre di grande valore, di grande attualità, ma che poi, ce lo rivela la politica tutti i giorni, per esempio, se non altro, anche attraverso gli squarci d'oltreoceano, per esempio la querelle per la nuova elezione del presidente americano. Ecco, come si può picchiare un po' i pugni sul tavolo e dire: sono più di 10 anni che parliamo di queste cose e non siamo stati capaci di fare nulla?
Lei mi fa una domanda veramente troppo difficile e allora io scantono a proposito di picchiare, raccontando un aneddoto. A Fiume, Toscanini donò ad Annunzio la propria bacchetta, che viene conservata religiosamente al Vittoriale. 3 anni fa il Vittoriale dette il premio del Vittoriale a Riccardo Muti. Rimaniamo sempre in tema musicale. Allora mi sembrò gentile offrire a Muti la bacchetta di Toscanini. Lui la prese religiosamente in mano come una reliquia da adorare. E all'improvviso scoppiò in una risata clamorosa, inarrestabile, che nessuno capiva a cosa fosse dovuta. Finalmente, quando si calmò, disse: "Ma è vero allora che gliela batteva in testa agli orchestrali, perché la bacchetta è tutta ricurva."
Fantastico.
va bene. In qualche modo ci ha dato la risposta che
Sì, mi
cercavamo.
sembra di sì, c'era un doppio senso.
Però Giordano Bruno Guerri, siamo rimasti anche orfani di quel racconto di cui poi non abbiamo scoperto, insomma, tutti i dettagli, cioè quel concerto con Toscanini e la Scala a Fiume, come andò a finire?
Beh, andò a finire in questo modo, che i legionari ascoltarono religiosamente il concerto, erano spesso soldati semplici, giovani, anche un po' sbandati ed ebri, e qualcuno alla fine del concerto disse: "Ora che ci avete fatto ascoltare la vostra musica, vi faremo ascoltare la nostra." E cominciarono a sparare, ovviamente in aria, ma rimasero feriti due orchestrali.
Accidenti.
Un episodio specifico.
Episodio che non racconta nessuno.
Non racconta nessuno.
Fiume è pieno di episodi così
Già.
singolari. Per esempio, quasi nessuno sa che D'Annunzio fu l'inventore dello scudetto, che adesso è sulle maglie della nazionale italiana e che orna chi vince il campionato di calcio. Lo inventò lui nel 20, dandolo in premio alla squadra che vince un torneo.
Quante ne scopriamo? Grazie Giordano Bruno, grazie di essere stato con noi, di averci onorato della sua presenza e naturalmente.
Anche grazie a Nicola Cattò per il suo preziosissimo contributo.
Buon
Grazie.
pomeriggio.
Grazie a voi e agli ascoltatori, grazie.